Benvenuti ad una nuova puntata di Brescia Museo a cielo aperto, il programma dedicato ai numerosi itinerari che ci fanno scoprire il grande patrimonio dei beni culturali che ci circonda. È con noi Loris Ramponi che ci accompagna in queste passeggiate in città, nelle visite a mostre e musei e ai luoghi di interesse culturale nel bresciano e nei territori vicini. Loris, oggi dove andiamo?
Allora, intanto un saluto a tutti gli ascoltatori, vecchi e nuovi. Oggi facciamo un viaggio nel tempo, utilizzando questa inedita audioguida che ci farà immaginare di visitare una stupenda esposizione.
A chi ci ascolta per la prima volta è bene ricordare che all'inizio della trasmissione non dici immediatamente dove siamo diretti.
Non svelando subito la nostra destinazione, spero di riuscire a incuriosire maggiormente chi ci ascolta.
Ma al termine del programma ogni domanda troverà risposta. Ricordaci perché paragoni queste trasmissioni ad una particolare audioguida.
Le nostre registrazioni disponibili sul sito tesorivicini.it sono delle singolari audioguide che ci accompagnano lungo i numerosi itinerari che si possono effettuare in città e attraverso originali percorsi tra mostre e musei.
Ma mentre stiamo parlando non ci troviamo nei luoghi che ci descrivi.
È vero, è proprio questo programma ci invita a conoscerli, a visitarli. In attesa di farlo possiamo entrare in quelle che chiamo le stanze della mente, dove possiamo ricostruire con la fantasia gli allestimenti che descrivo.
È per questo che a volte ti soffermi su dettagli apparentemente inutili, come la posizione nelle sale degli oggetti esposti. Visto che ci hai anticipato che oggi visitiamo una mostra, possiamo cominciare a farlo? Iniziamo dalla stanza numero 1?
Entrando nelle stanze della mente si può cominciare dalla sala che si desidera, anche dall'ultima dell'esposizione. Oggi saranno due luoghi bresciani a darci lo spunto per la trasmissione.
Non sappiamo ancora se la nostra destinazione è in città o fuori Brescia, ma sento che hai trovato un legame con il nostro territorio.
Allora, immagina di essere in una piccola sala dove vengono allestite sempre nuove mostre d'arte. Ci mettiamo al centro di questa sala e con un colpo d'occhio, ruotando su noi stessi, riusciamo a vedere tutte le opere in mostra, in buona parte realizzate nel Novecento. In particolare ci soffermiamo su quella appesa sul pannello centrale, quello rivolto verso l'uscita. In questo quadro possiamo vedere un vaso che contiene dei fiori bianchi e altri color bordeaux e viola. Sullo sfondo è dipinto uno dei paesaggi urbani più noti al mondo, celebrato in numerose cartoline e fotografie. Dietro il vaso di fiori si può ammirare il Ponte dei Sospiri di Venezia.
Che bello, ritorniamo in laguna come abbiamo fatto di recente in occasione di un'altra mostra. Dove hai visto quest'opera?
È stata esposta nella sede dell'Associazione Artisti Bresciani di Vicolo delle Stelle a Brescia, insieme ad altre opere della collezione Gervasoni, in una mostra dedicata a celebri artisti italiani del Novecento. Il quadro dedicato a Venezia è un'opera di Filippo De Pisis.
E perché inizi proprio da questo quadro?
Perché nell'ultima sala della mostra misterioso oggetto della puntata di oggi sono esposte tre opere di De Pisis, una delle quali è nuovamente ambientata nella Laguna Veneta, ma con uno sfondo a tema naturalistico e un primo piano non floreale, ma vegetale comunque.
Fammi pensare, ci stai parlando di una mostra dedicata all'arte del Novecento?
Sono partito dall'ultima sala della mostra per non svelare subito il soggetto dell'esposizione. E ti anticipo che sei fuori strada.
Che cosa si vede in primo piano nel quadro di De Pisis? Hai detto non fiori ma vegetali. Quali?
Una melagrana spezzata che fa coppia con un gambo di sedano, anche se curiosamente l'audioguida ufficiale della mostra ci parla di una costa di prezzemolo. Il titolo dell'opera è Natura morta, settembre a Venezia. È un olio su tela realizzato nel 1930 ed è prestato dalla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma. In questa sala ci sono altre due nature morte, sempre dello stesso autore, realizzate nello stesso decennio. Una raffigura una coturnice e l'altra un vaso con conchiglie. Lo sai che in giovane età De Pisis osservava con interesse le specie presenti in natura e aveva collezionato fogli di erbario?
Ma mi ricorda il professore che, mentre curava il giardino botanico da lui creato sul Colle Cidneo negli anni 50, faceva altrettanto in Castello a Brescia. Ma dove vuoi arrivare parlando di questi aspetti naturalistici?
Devi sapere che nella mostra che sto descrivendo oggi c'è un vero giardino all'aperto, con il corbezzolo, il viburnotino, il platano orientale, l'oleandro e la palma da dattero.
Ma come, un vero giardino in una mostra? E le opere d'arte dove sono?
Le specie vegetali che ti ho elencato sono dipinte su un affresco che proviene dalla Casa del Bracciale d'Oro. Sull'intonaco, dipinto tra il 30 e il 35 d.C., non sono raffigurate solo specie arboree, ma anche diversi uccelli. Davanti a tutti questi esseri viventi, un naturalista potrebbe farti una lezione di botanica e di ornitologia.
La descrizione si complica, mi stai proprio incuriosendo. Siamo passati dalle nature morte di De Pisis ad un affresco floreale che proviene da un'abitazione che non so ancora dove si trovi. Ma dimmi, ci avevi parlato di un secondo aspetto di interesse bresciano che si collega a questa mostra.
Si tratta di un altro affresco molto più piccolo di quello che contiene le specie arboree presenti nel giardino della mostra misteriosa di oggi. È un frammento di affresco che ritrae un paesaggio con una scena di pesca che risale al primo secolo d.C. Vi appaiono dei pescatori con retini e canne da pesca e anche delle barche da pesca e di vario tipo che solcano acque marine. Ma la provenienza di questo piccolo reperto è lacustre.
Siccome ci hai detto che questo affresco arriva dal Bresciano, ci stai dicendo che è stato trovato nei pressi di uno dei nostri laghi?
Proviene dal più panoramico sito archeologico bresciano, le Grotte di Catullo, che si estendono su una superficie di 20.000 metri quadrati sulla penisola di Sirmione. A quel tempo la moda delle ville a picco sul mare era arrivata anche sui nostri laghi. Questa parte della mostra, dedicata alla più lussuosa tra le ville romane del nord Italia, è accompagnata da uno dei versi poetici di Catullo, che ora proverò a leggerti. Che allegria piena, distesa, Sirmione, rivederti più bella di tutte le isole e penisole.
Ci devi aiutare un po', perché siamo passati dalle nature morte di De Pisis ad un giardino dipinto 2000 anni fa che mi ricorda il viridarium del Museo Bresciano di Santa Giulia. E poi siamo approdati ad un affresco sempre di epoca romana che ritrae un ambiente marino. Il legame che vedo in tutte queste cose è la natura.
Hai fatto bene a citare il giardino di Santa Giulia. Quello della mostra, della quale non ho ancora svelato il nome, è proprio un viridarium. Ma nell'esposizione che sto descrivendo oggi non c'è solo la natura vera, ma anche quella collegata alla narrazione, al mito. Appena iniziato il percorso lungo un corridoio con vetrine su entrambi i lati, vediamo un vaso sul quale è raffigurata la drammatica scena di un naufragio. Una nave è stata rovesciata da una violenta tempesta. Tra i naufraghi, che sono ormai in balia delle onde, ve n'è uno tra le fauci di un mostro marino. È il primo esempio di dipinto con una scena narrativa. Risale al 700 avanti Cristo. Il vaso è stato rinvenuto nella necropoli di San Montano a Napoli.
Finalmente sappiamo che in mostra ci sono diversi reperti archeologici. Dalle tue parole sembra prevalere l'esposizione di oggetti con raffigurazione di ambienti marini.
La varietà degli oggetti in mostra è molto ricca. 2 ore sono appena sufficienti per gustarsi tutto quello che vi è esposto. Dalla prima sala dedicata alla natura passiamo al corridoio successivo. Siamo nella sezione che ha per titolo La natura come simbolo. Ci sono scene di grande realismo e altre dedicate ai miti, dipinte non solo su ceramiche ma anche su lastre tombali. Incontriamo il tuffatore. Appena dopo ci viene raccontata con le immagini invece la storia di Europa.
Questo tuffatore l'ho già sentito nominare. Sarà senza dubbio una rappresentazione realistica. Da dove arriva?
Arriva da Paestum, è una delle scoperte più affascinanti degli ultimi decenni. L'illustrazione, dipinta sopra una lastra tombale nel 480 avanti Cristo e rinvenuta nel 1968, coglie l'attimo del volo del protagonista, un tuffatore che si lancia in uno specchio d'acqua. La scena è molto semplice. Vi sono rappresentati un paio di alberi, 4 palme ornamentali agli angoli della lastra e una struttura a blocchi dalla quale si è lanciato il tuffatore.
È una scena con pochi elementi, ma sarà sicuramente di grande effetto.
Si può considerare come una fotografia scattata 2500 anni fa, che ci restituisce il gesto elegante del protagonista, ma che al tempo stesso rappresenta simbolicamente il passaggio tra la vita e la morte. La struttura a blocchi è stata infatti associata alle porte dell'Ade e il tuffo come la rinascita a nuova vita.
Mi ricordi invece qual è la storia di Europa?
In questa mostra la storia è raffigurata su un cratere realizzato sempre a Paestum. Le immagini raccontano il celebre rapimento di Europa da parte di Zeus, abile trasformista, che qui veste i panni di un bue, che con l'inganno riesce a mettere a segno il ratto della fanciulla di cui si era invaghito. Questo prezioso manufatto era stato trafugato e venduto illegalmente e da tempo era esposto al Getty Museum di Los Angeles. Ci è voluto del tempo per riportarlo in Italia. Le forze dell'ordine, che si dedicano alla tutela del nostro patrimonio, ci sono riuscite ed ora il reperto ha trovato casa nel Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino, in provincia di Benevento. Proseguendo il percorso della mostra, ora ci accoglie una grande sala dedicata alla natura coltivata dall'uomo, ma dono degli dèi, dove sul lato opposto c'è un'uscita dalla quale si raggiunge il viridarium annesso alla mostra.
Non ci hai ancora detto dove si trova l'affresco della casa del bracciale d'oro che ha ispirato questo giardino.
È un affresco di Pompei. I botanici vi hanno identificato almeno 18 specie arboree. E nel viridarium possiamo vederne 5 coltivate ai nostri giorni. Nella grande sala, subito a destra, c'è l'affresco dove sono raffigurati animali vegetali non di fantasia, ma realmente presenti in natura. Ci sembra di passeggiare in una delle ricche dimore di Pompei e di udire usignoli, cornacchie, cioè alcuni uccelli dipinti nell'affresco.
Perché l'abitazione dove è stato trovato l'affresco è stata chiamata la casa del bracciale d'oro?
Perché sotto le macerie di questa ricca dimora edificata in posizione panoramica era stata trovata una donna, sepolta dal crollo, e la donna indossava un prezioso monile. In questa grande sala c'è anche un reperto prestato dal Louvre e altri che arrivano dai grandi musei di Atene e Vienna.
Ti ricordo che il nostro tempo sta per terminare e non ci hai ancora detto di che mostra stai parlando.
Mi dispiace dover rinunciare alla descrizione delle numerose raffigurazioni dipinte sui grandi vasi esposti in questa grande sala. Ce ne sono alcune i cui personaggi ritratti dialogano tra loro come i protagonisti dei nostri fumetti. Un bel esempio ci è dato dal vaso a figure nere, prodotto ad Atene e proveniente dai musei vaticani, dove al centro vediamo un olivo e ai lati il venditore e l'acquirente.
Vorresti raccontarci tutte queste storie, ma non vuoi ancora svelare dove è allestita questa mostra.
Va bene, allora ti rivelo che quella di oggi è una meta tra i tesori vicini. La mostra si trova nella stupenda cornice espositiva di Palazzo Reale in Piazza Duomo a Milano e si intitola Mito e Natura, dalla Grecia a Pompei. È stata curata da Gemma Sena Chiesa e Angela Pontrandolfo. Prima di arrivare nelle ultime due sale, preciso che il frammento di affresco, rinvenuto nelle grotte di Catullo, si trova nella sezione intitolata Dalla natura al paesaggio. Questa sezione contiene diversi affreschi provenienti da lussuose abitazioni di epoca romana. Lo sguardo del visitatore è portato verso queste superfici illustrate, piene di curiosi dettagli, attraverso finte finestre, aperture create per focalizzare lo sguardo dello spettatore, come se si trovasse davanti a un teatrino che ha per scenografia questi affreschi.
Ma come si giustifica la presenza delle nature morte di De Pisis tra i reperti che arrivano dalla Grecia, da Pompei e da altre località?
Nella penultima sala si possono ammirare diversi campioni naturalistici che arrivano da ambienti marini, in particolare numerose conchiglie come i molluschi bivalvi del genere Pecten e Tridacna, mentre sullo sfondo sono esposti sulle pareti affreschi che arrivano da Pompei e dove sono dipinti fiori, uccelli, frutti, cereali ed altro ancora.
Per cui l'ultima sala ospita le nature morte di De Pisis, che meraviglia! Dalle nature morte degli affreschi di Pompei, che risalgono a 2000 anni fa, a quelle del secolo scorso dipinte dal celebre artista italiano.
Dalla ricca raccolta naturalistica esposta nella penultima sala si passa alla stanza conclusiva, nella quale al centro, su una superficie orizzontale inclinata, troviamo nuovamente alcune conchiglie, mentre sulle pareti sono appese le tre nature morte con le quali abbiamo iniziato il nostro viaggio alla scoperta di questa esposizione milanese.
Benissimo, ora non ci resta che scoprire questo nuovo tesoro vicino. Come sempre ricordiamo agli ascoltatori che nelle pagine del sito Tesori Vicini si possono ascoltare le informazioni principali riguardanti la mostra di oggi, oltre a questa registrazione alla cui stesura collabora Emma Bellini, che gestisce anche il sito. La prossima volta, Loris, dove ci porti?
Lo sai che la destinazione resta segreta, ma ti anticipo che presto andremo in cerca di un altro tesoro vicino che avrà un collegamento con questa mostra e con un altro luogo bresciano. Per ora ti premetto che passeremo dall'azzurro del mare a quello del cielo.
Allora salutiamo i nostri ascoltatori dando loro...
Arrivederci alla prossima occasione!